vai maestro, vai. Io parlo del beat, oggi lo stiamo veramente, cioè, esaurendo, non c'è un momento, non c'è un momento di sosta per nessuno di noi. Siamo di nuovo in studio, abbiamo appena finito un talk, chiuso un talk, smorto un talk, se ne fa un altro. Ed è esattamente il quarto salottino qui della nostra diretta dalle manifatture Knos, sempre Social Gigi per Radio Flow e Alessandra per Zero Web Radio. Accanto a me, ormai con la lingua a terra, il tema di questo quarto talk è libertà digitale e non solo. Ringraziamo Giorgi Boy per avermi fatto la sigaretta. Con noi oggi al talk ci sarà, in questo talk ci sarà Ingegneria Senza Frontiere, IIII, Alca, Lea Liberamente Apertamente e poi l'associazione Randage a Casa delle Donne. Ingegneria Senza Frontiere è un'associazione di volontariato nata dall'entusiasmo di un gruppo di studenti dei diversi indirizzi della facoltà di ingegneria. L'associazione si propone di realizzare progetti in paesi in via di sviluppo che abbiano per oggetto la progettazione, la costruzione di impianti e strutture e la fornitura di servizi e attrezzature e la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica. Mentre ai IIII, e oggi c'è con noi Adolfo Di Serio, è l'acronimo di Institute of Electrical and Electronics Engineers, istituto degli ingegneri elettrici ed elettronici. Ho letto in inglese, non ci credo. È un'associazione internazionale di scienziati professionisti nata il 1 gennaio del 1963 dalla fusione di due istituzioni precedenti. La sua sede è nello stato di New York. E in accordo con i dati dell'anno 2012, IIII annovera più di 420.000 membri in 150 nazioni e comprende tecnici, ingegneri, ricercatori, studenti, professori, nonché amatori, proprio amatori che amano in tutti i sensi, di tutto il mondo, in tutti i laghi, nel settore elettronico ed elettrotecnico. Mentre Alca, non c'è ancora Luca Greco per Alca, è una cooperativa di lavoratori fondata nel 2006 con una particolare attenzione sulle tematiche, sulle tecnologie FLOSS, che detto così sembra male, ma in realtà le tecnologie FLOSS sono le tecnologie free and open, open source softwares. Poi avremo con noi anche l'associazione Lea Liberamente e Apertamente, cioè Xenia, ciao, benvenuta anche a te, ed è un'associazione di volontariato che è nata a Lecce nell'aprile del 2013 con l'obiettivo di difendere e promuovere i diritti della comunità LGBTQ, detto troppo veloce, LGBTQ, rifacciamo, ciak 2, e combattere ogni forma di discriminazione delle persone omosessuali e transessuali mediante iniziative di vario tipo, puntando sul coinvolgimento diretto della cittadinanza e prediligendo il linguaggio artistico come canale di comunicazione. C'è Luca che mi guarda e ride e io ho paura quando Luca mi guarda, già quando ride, ma ho paura anche quando mi guarda. Poi ci sarà con noi anche l'associazione Randage, deve ancora arrivare, giustamente, non mi sapete dire, Alessandro Del Bene, che è un'associazione che si occupa appunto, è un canile che si occupa appunto di aiutare a recuperare le povere bestioline abbandonate. E poi la Casa delle Donne di Lecce, sta arrivando infatti Manuela, non delle donne, bensì Miglietta, che mi fa i gestacci da lontano, e viene anche, diciamo, viene scortata dalla polizia. Siediti Manuela, benvenuta. E quindi sarà un, intanto arriva anche Luca Greco da lontano. Luca Greco, ti faccio segno, vieni qua, state con gli amici, come si dice da queste parti. Sì, recuperate cuffie e io passo la parola ad Alessandra, perché adesso dovrò, mi metterò in postazione Twitter per twittare tutto quello che dite, quindi attenti a quello che dite, perché comunque rimane sulla rete e i congiuntivi, mi raccomando, indoviniamoli. Vai Alessandra.
Allora, benvenuti a tutti prima di tutto, grazie per essere qui con noi. Abbiamo voluto intitolare questo talk come libertà digitali e non solo, in quanto tutte le associazioni ne abbiamo viste come dei mezzi o dei gruppi di persone che comunque cercano di sdoganare alcune conoscenze o atteggiamenti, giuste pratiche, diciamo, nell'ambito della vita sociale. In questo senso abbiamo scelto anche di partire da un'attualità. Per questo mi indirizzo principalmente a Xenia come rappresentante di Lea, ma in generale come uno spunto di riflessione per tutte le associazioni presenti. Abbiamo notato che in una città anche abbastanza bigotta, passatemi il termine, come possa essere Lecce, la comunità LGBTQ, anch'io lo dico abbastanza velocemente ma con gli acronimi ho delle difficoltà, ci sia stato comunque un punto di svolta nell'attualità recente, anche grazie a delle manifestazioni come possa essere stato il Gay Pride nell'ultimo periodo. Siete d'accordo con noi o è soltanto un'impressione?
No, allora io credo innanzitutto che Lecce sia un po' meno bigotta di quel che sembra, nel senso che comunque noi abbiamo notato come comunità che rispetto ad altre città italiane, soprattutto nel nord Italia, che si pensa sia la patria della libertà, in realtà Lecce è molto più aperta rispetto a tanti altri comuni, perlomeno per quanto riguarda la cittadinanza, è una città molto più gay friendly rispetto a quello che sembra. Perché comunque a Lecce ancora si può scambiare un bacio, si può girare mano nella mano senza essere aggrediti, cosa che invece nelle altre città succede abbastanza spesso purtroppo in Italia. È una città che sicuramente ha visto dei cambiamenti grazie all'intervento di diverse associazioni che si sono interfacciate su questo territorio. Possiamo vedere associazioni che lavorano da molto più tempo rispetto a noi, quale Agedo, in passato c'è stato l'Arcilesbica, associazioni che comunque si sono battute molto per far sì che ci fosse un territorio più aperto. E poi siamo arrivate noi insieme ad Arcigay, insieme ad altre realtà sicuramente.
E insieme a Lea, comunque tutte le associazioni qui presenti si battono in qualche modo per l'accessibilità, che sia un'accessibilità tecnologica, che sia un'accessibilità delle buone pratiche, che sia la difesa in qualche modo di diritti umani come o anche animali, parlo per esempio dell'associazione Landage, o per la parità dei sessi come l'associazione delle donne, la casa delle donne. Secondo voi quali sono le principali barriere o diciamo difficoltà che voi incontrate battendovi per l'accesso? Un giro di tavolo veloce magari.
Noi sicuramente lo scontro con le istituzioni.
Noi la cultura diffusa che curarsi degli animali significa non curarsi delle persone.
Vi chiedo cortesemente giusto di contestualizzare perché magari
non si
vede in radio.
Io dell'associazione
per Randage oppure...
Sì, per Randage.
Prego,
sì,
sì. Possiamo continuare.
Okay.
Prego. Quali sono le barriere maggiori che riscontrate nel vostro quotidiano battendovi in un modo o nell'altro per aprire l'accesso nel vostro campo di azione fondamentalmente?
Beh, il mio campo di azione è per lo più tecnico, tecnologico. Al momento il nostro principale problema è probabilmente l'eccezionale accelerazione che ha avuto l'accesso alla rete da parte di persone che prima non lo erano e che si trovano quindi catapultate in un mondo che al momento non controllano e in cui sono per lo più controllati inconsciamente.
Quindi anche una consapevolezza di uso proprio.
Una consapevolezza, sì.
Dall'altra parte?
Io sono di Ingegneria Senza Frontiere. Uno dei progetti attivi di Splash è proprio il Treasure, che uno degli obiettivi del Treasure è quello appunto di ridurre il digital divide, di istruire in qualche modo a un consumo critico e consapevole in modo da contrastare il consumo medio, che è quello purtroppo tipico di un po' tutti noi, un consumo che non prende in considerazione parametri come la catena di produzione, che cosa può comportare lo smaltimento di un prodotto, quali materiali sono utilizzati e quali possono essere ad alto impatto ambientale anche sociale. E soprattutto quello che ci poniamo noi è la diffusione del software libero, cioè un software che contrasta il software proprietario e che ci rende un po' schiavi della tecnologia.
Quindi comunque si tratta sempre di una lotta nell'ambito della consapevolezza,
esatto,
e di un ruolo di delle buone pratiche, di un essere anche cittadino.
Esatto, si parla anche di, per quanto riguarda ISP, di ingegnere cittadino, proprio un ingegnere che è consapevole delle problematiche appunto che ci sono.
Casa delle donne?
Allora, io sono Manuela della Casa delle Donne. La Casa delle Donne in realtà non ha una casa, quindi per noi è un grosso disagio il fatto di non avere un luogo dal 2008, da quando ci siamo costituite, e in realtà non abbiamo una Casa delle Donne. Quindi questo ci dà grossi problemi perché comunque non ci viene riconosciuto un luogo che sia rappresentativo per noi, no?
Ma se non mi sbaglio voi comunque avete avuto delle sedi in passato?
Abbiamo avuto solo una sede per una brevissima esperienza con la provincia quando c'era Pellegrino e ci dettero incomodato d'uso il Tito Schipa e quella è stata l'unica prova che abbiamo fatto, che tra l'altro andò molto bene perché divenne un punto di riferimento per le donne della città e della provincia, un luogo in cui ci si poteva incontrare e noi potevamo fare le nostre attività in maniera più strutturata. Poi ci sono state, abbiamo continuato questa lotta, diciamo, con il comune, che comunque continua a darci spazi non idonei e assolutamente non.
Quindi il vostro problema è fondamentalmente di partenza anche un'accessibilità a uno spazio che vi blocca nella diciamo,
sì,
strutturazione.
Comunque noi le cose le facciamo ugualmente, perché siamo ad Ergot diciamo, di base siamo lì, però comunque noi continuiamo a lavorare nonostante questa grossa mancanza, perché per noi non avere un luogo dove poter fare tutte le nostre attività è davvero, comincia ad essere davvero un problema.
Però siete riuscite comunque un po' a tamponare questa mancanza grazie a degli spazi condivisi che vi hanno permesso, attraverso la condivisione appunto con altre realtà, vi hanno comunque dato uno spazio, che non è la stessa cosa di avere magari un ambito proprio di azione, però avete trovato magari nella condivisione modo di comunque portare avanti dei progetti.
Sì, è sempre ci si adatta, però vorremmo, no, che come in tutte, in moltissime città italiane ormai, dove la realtà della Casa delle Donne ormai è una certezza, comunque è un punto di riferimento, un luogo, possa esserlo anche per Lecce, visto che comunque facciamo anche delle attività insieme al comune, quindi abbiamo vinto il bando della rigenerazione urbana di Via Leuca, quindi c'è anche un lavoro insieme alla nostra amministrazione, che però probabilmente non sente il
una domanda, quanti di voi hanno veramente una sede?
Ecco, appunto.
Volevo soltanto aggiungere una piccola cosa in merito a quello che diceva Manuela, che il problema di non avere una sede è un problema comune a molte associazioni. Noi infatti qui a CNOS abbiamo portato la raccolta firme, che è partita da maggio, che purtroppo ancora non abbiamo raggiunto il numero di firme che serve per poter presentare appunto la richiesta al comune, per chiedere appunto una casa dei diritti, perché come noi non abbiamo una sede, come credo quasi tutte le associazioni che sono qui, come tante associazioni in Italia non hanno, in Italia scusate, a Lecce non hanno ancora una sede, quindi è una cosa che serve, perché tante attività non si possono fare perché non si ha il luogo fisico in cui farle.
Quindi potrebbe anche essere questo un punto di, magari prendiamo come un punto di partenza anche rispetto al discorso che facevamo prima con i ragazzi dell'UA, per magari pensare a una condivisione in questo senso, magari unire le forze per ripensare. Una cosa che butto lì, visto che siamo qua tutti seduti insieme, ci sono spazi comunque, magari non si raggiunge le firme come unità, ma si potrebbe pensare di unire, di condividere degli spazi per trovare una sede che poi permetta poi di sviluppare altri problemi di accesso, di cui magari possiamo anche discutere. Adolfo non è intervenuto, forse voleva intervenire Valentina?
Sì, volevo dire semplicemente che comunque poi al di là della raccolta delle firme, giustamente, perché delle azioni vanno comunque fatte, non dobbiamo dimenticare che ci sono moltissimi immobili di proprietà pubblica assolutamente abbandonati, quindi è innescare sempre quel processo di sollecitazione delle amministrazioni a che appunto anche il terzo settore possa avere, insomma, i propri spazi, cioè poi alla fine quello è chiaramente, avendo i propri spazi si possono poi ovviamente mettere in campo tutta una serie di azioni che come associazioni non siamo in grado di poter fare perché non abbiamo i luoghi, non c'è niente da fare.
Per esempio gli spazi di coworking sono la base dell'attività di IIII, no Adolfo?
Sì, in realtà anche noi non abbiamo una nostra sede, però superiamo questo problema grazie all'aiuto del nostro counselor, il professor Luciano Tarigone, che ci permette di prenotare le aule dove tenere i nostri workshop e le nostre attività tipo seminari tecnici e corsi, insomma.
Perché voi comunque, stando a quanto ho letto rispetto alla vostra associazione, comunque è proprio vede proprio nel lavoro collettivo di tutta una serie di professionalità la possibilità di sviluppare dei discorsi più moderni e più, diciamo, lungimiranti di diffusione appunto della tecnologia.
Sì, esattamente. I nostri obiettivi in quest'ultimo periodo si sono improntati per avvicinare gli studenti della facoltà di ingegneria comunque all'arte pratica, che talvolta nell'università viene lasciata un po' da parte. Invece per un ingegnere è importantissimo sporcarsi le mani, vedere cosa c'è sotto a un qualsiasi tipo di dispositivo, e anche per questo motivo abbiamo investito molte delle nostre risorse su Arduino, che è una piattaforma di prototipazione che è talmente facile da utilizzare che permette di realizzare tutte qualsiasi tipo di idea in veramente cioè in maniera veramente facile e rapida.
Per tornare un attimo al discorso appunto anche del Festival della Condivisione, avendo anche riconosciuto questa carenza, diciamo, di spazi reali nelle esperienze che voi portate avanti territorialmente, quanto pensate invece che sia il peso dell'accesso digitale per appunto mettere una pezza a queste mancanze? Mi spiego meglio. Probabilmente questa tecnologia in cui ci troviamo ora, questo accesso virtuale, riesce a tamponare un po' queste difficoltà che voi ritrovate nel quotidiano o no?
Per quanto riguarda la mia associazione, grazie comunque alla comunicazione via internet, mail, social network, comunque riusciamo a sopperire a questo tipo di problema, e comunque riusciamo a organizzarci, a prendere decisioni, a fare riunioni attraverso, non lo so, una semplice chiamata Skype, Hangout e quello che è.
Ok, Emanuela?
Ma io forse perché sono poco tecnologica, però non mi immagino una casa delle donne virtuale, diciamo, tra virgolette. E, la casa delle donne, se qualcuna ne ha mai visitata una a Roma, a Firenze, a Pisa, sono luoghi in cui la gente si incontra, progetta, chiacchiera, vede un film, quindi sono luoghi proprio di cultura, di incontro, di scambio. Quindi penso che il web funzioni come strumento per noi, almeno in questo caso, per diffondere le attività che si fanno all'interno della Casa delle Donne. Però dietro c'è un lavoro
sociale.
Sì, c'è un lavoro di persone che progettano, che parlano, che costruiscono insieme delle cose.
Beh, sì, sicuramente anche noi facciamo uso degli strumenti che oggi abbiamo a disposizione, però non può completamente sopperire, diciamo, a una mancanza di questo tipo, per il semplice fatto che c'è sempre bisogno in qualche modo di un contatto umano, di un confronto diretto con le persone, in particolar modo per associazioni che agiscono nel sociale, quindi con obiettivi sociali e culturali. Quindi è in parte, diciamo, è uno strumento utile, non indispensabile.
Quindi è uno strumento.
È solo uno strumento, esatto.
Avanti.
Sì, io la penso abbastanza come loro, nel senso che internet o comunque gli strumenti tecnologici in generale hanno un'importanza per la nostra associazione molto forte, perché comunque ci hanno dato la possibilità anche di conoscere realtà molto diverse e molto lontane dalle nostre. Ad esempio, due nostre socie adesso sono in Brianza per il Nostrano Festival, ed è una cosa che probabilmente non sarebbe successa se non avessimo avuto il mezzo di internet. Però c'è un problema di fondo: un'associazione LGBT ha bisogno, tra le varie cose, anche degli sportelli di sostegno, e questa cosa non si può fare tramite internet, e non si può fare se non hai una sede. Quindi è un problema reale che non può sopperire internet. Cioè, internet è una cosa, una sede è un'altra cosa, sono entrambi importanti, fanno due lavori diversi. Però
Per quello che riguarda noi, Randagge certamente è lo strumento della diffusione delle idee, diciamo. Per il tipo poi di attività che facciamo, a noi serve molto per la campagna adozioni e così via. Però c'è tutto un lavoro sul campo che richiede necessariamente la condivisione tra le persone. Non si può assolutamente prescindere da quello, ancora di più che l'avere una sede. Oso dire anche una cosa di questo genere, diciamo. Perché poi chiaramente, occupandoci di animali liberi, noi giriamo tutto il territorio. e lavoriamo per forza in connessione con tutte le persone che si occupano. Questo è un mondo molto particolare peraltro, perché per molti anni ci si è vergognati di essere persone che danno da mangiare agli animali liberi, perché cacciati e additati come persone un po' folli che girano per la città a lasciare piattini con cibo per animali. Siccome questo momento sta finalmente passando, allora forse in questo frangente è molto più importante il contatto umano dell'uso dello strumento, diciamo, informatico, che comunque ha la sua rilevanza, cioè è inutile prenderci in giro, cioè i contatti anche così, diciamo, si gestiscono. Cioè.
Ok, Luca?
Da hacker che comunque contribuisce a dei progetti online con persone che molto spesso non ha mai incontrato, che incontra una volta all'anno o in casi molto, diciamo, ristretti, non sarò chiaramente io a bocciare internet e la rete come strumento di comunicazione, ma anche io voglio sottolineare che non può e non deve sostituire il contatto umano e l'incontro sul posto, che è utile chiaramente a stabilire dei contatti con le persone che non hai a portata di mano, ma non puoi sostituire quello strumento con il contatto umano con le persone che invece hai vicino. Con le persone che hai vicino hai bisogno invece di incontrarti, di condividere degli spazi, in modo tale da trasformare questo iniziale contatto umano in una collaborazione e quindi far nascere qualcosa di nuovo. Questo è importante.
Quindi da questo giro mi sembra di capire che comunque per tutti quanti noi internet o la rete sono uno strumento per gestire le relazioni create comunque altrove, cioè è uno strumento non per creare il contatto ma per gestire più facilmente, per superare
probabilmente entrambe le cose. Però poi la dimensione umana del contatto, dello scambio, del guardarsi in faccia, negli occhi e capire esattamente chi dice che cosa e come lo dice e come si scambia, quello rimane la base di fondo, secondo me.
Noi per esempio come Casa delle Donne abbiamo fatto qualche giorno fa un convegno internazionale ed è stato costruito interamente sul web. Abbiamo costituito una rete che si chiama Rete Donne nella Crisi, che è nata dall'anno scorso per la crisi in Grecia, ed è stato difficilissimo perché comunque non c'era un guardarsi in faccia, un raccontarsi immediatamente dei problemi o come gestire particolari situazioni, interventi, una scaletta. Era tutto fatto via Skype, sul web, ed è stata una cosa difficilissima, quindi penso che da questa esperienza si capisca parecchio, cioè è stata davvero snervante, quindi il contatto umano è necessario.
Allora, in chiusura di questa bella chiacchierata volevo chiedere a voi come rappresentanti delle vostre associazioni o gruppi informali, come vogliamo chiamarli, che cos'è la condivisione. Noi, come forse sapete, abbiamo lanciato l'hashtag in questa giornata anche su Twitter e sui social network, appunto per raccogliere un po' le idee, quindi vi chiederei ora in 120 caratteri, lo so che non è molto simpatico però è
vedi,
un po'
questo diventa un problema
però di cercare di concentrare non dico l'idea di condivisione, perché comunque è anche giusto che sia un'idea di larghe vedute, ma di dare un'idea di quello che è alla base, appunto, della vostra visione di condivisione.
Ok, magari come parere personale più che dell'associazione, per me condivisione è soprattutto crescita, cioè la cosa più bella appunto della condivisione è condividere esperienze, fatti che ci sono successi oppure capacità tecnica o meno con altre persone e far crescere queste altre persone. E ovviamente questo discorso vale anche dalla parte mia, chiaro. Quindi io lo faccio, diciamo, sul Trashware, col software libero, cercando di diffondere quanto più possibile la libertà dal punto di vista informatico, che è il campo che mi riguarda. Gli altri membri dell'associazione lo fanno nel loro settore, nel settore energia, nell'acqua come bene comune, quindi ci sono tanti tanti progetti interessanti, quindi condivisione come crescita per tutti quanti.
Manuela,
parlo a nome della Casa delle Donne, ovviamente, perché comunque è un concetto ampio quello della condivisione che non riesco a personalizzare troppo, no? Io penso che la Casa delle Donne già di base abbia la condivisione, perché noi siamo è un'associazione formata da 9 associazioni, quindi già per noi di base la condivisione è l'aspetto fondamentale fra di noi, il condividere le idee, il condividere gli spazi, quelli che ovviamente riusciamo a recuperare. Condividere soprattutto esperienze che nella Casa delle Donne sono varie e svariate, perché noi abbiamo un'età che oscilla tra i 30 e le over 50, no? Quindi per noi la condivisione, diciamo, tocca vari punti, però sono momenti che di crescita, come diceva il compagno di prima, però sono comunque esperienze che noi mettiamo e condividiamo giornalmente fra di noi e che ci danno anche la voglia, l'entusiasmo, la forza di continuare a condividere e di fare cose insieme.
Ok, Adolfo?
Dunque, potrei essere banale dicendo che la condivisione è mettere a disposizione degli altri ciò di cui si dispone. Però in realtà penso che la condivisione sia un qualcosa in più, sia l'amore per la comunità, perché se non si ama la comunità non si può offrirle un qualcosa di proprio. E passione per quello che si fa nella vita, per il proprio lavoro, perché è solo la passione che ti fa nascere quella voglia che ti permette di quella voglia di trasmettere la tua passione. E anche abnegazione e spirito di sacrificio, perché se si vuole proporre un prodotto di valore, di qualità, bisogna anche impegnarsi veramente tanto. E poi per concludere, condivisione è anche un senso di felicità, perché una volta che si condivide un qualcosa è quella l'emozione che si sente, o perlomeno quello che sento io quando lo faccio.
Ok, Valentina?
Chiaramente mi trovo d'accordo su tutte le cose dette. Potrei dire che a questo punto la condivisione mi convince molto il fatto del mettere, che sarà banale, però secondo me è un punto molto forte, cioè mettere in circolo le idee e come dire, donarle alla comunità, ma anche allo spirito del bene comune, no? Perché le idee in questa maniera si rafforzano. Si cresce tutti insieme e probabilmente finalmente si possono realizzare, perché la condivisione è l'esatto opposto proprio dell'individualismo, del portare avanti in maniera assolutamente isolata idee esclusivamente perché si è presi dal proprio ego, no? Invece è bellissimo, no? Lo scambio, no? La crescita appunto condivisa delle idee e poi anche delle azioni, ovviamente.
Ok, vi ringrazio molto, grazie per essere stati qui con noi. Noi rimaniamo qua in diretta, c'è un applauso generale dalla regia. Rimaniamo qui in diretta sempre dalle manifatture CNOS per il Festival della Condivisione. Sul palco Simona Liprandi presenta il suo progetto Copyleft Italia. C'è Gigi che vuole dire qualcosa?
Sì, non volevo dire che Luca nel frattempo si era spostato, quindi non ha potuto neanche rispondere alla domanda perché è andato a prendere Debra, Solomon e Denis Roya, che tra poco saranno con noi in studio qui.
Rimanete con noi.